Buonasera a tutti, grazie Marco per la presentazione. Io vi parlerò per questa parte del seminario di oggi, vi parlerò dell'India, anche se l'idea di parlare, di riassumere un caso come l'India in 20 minuti sarà un po' difficile, dato la molteplicità delle contraddizioni e degli aspetti importanti relativi a questo paese. Però vi parlo dell'India per una serie di motivi. Il primo è che da qualche anno sto facendo ricerca in India e, come discuteremo alla fine, in particolare intervistando i volontari occidentali che lavorano all'interno delle città più problematiche dell'India, quindi Calcutta o città in cui ci sono delle condizioni di vita particolarmente difficili. Secondo motivo è perché l'India comunque ha un certo fascino, ha una certa tradizione, per cui si parla di Madre India, molte persone ricordano l'India con affetto e c'è un po' lo stereotipo dell'India come la terra da quale originano la gran parte delle religioni mondiali. Ci sono molti stereotipi forti per quanto riguarda l'India. E nel contempo l'India, come immigrati indiani in Italia, si è resa partecipe circa un mese fa di uno degli episodi più duri nei confronti appunto delle popolazioni immigrate. Era circa un mese o due mesi fa quando un immigrato indiano è stato bruciato vivo a Nettuno da tre ragazzini di età relativamente giovane. E la cosa che colpisce di questo episodio in particolare, oltre all'evento in sé, è che in seguito, quando sono stati intervistati gli amici di questi ragazzini, uno di loro ha detto una frase forte, nel senso che ha detto non si trattava di un ragazzo o di un immigrato, ha detto si trattava di un marocchino. Quindi la confusione che troviamo, cioè, di cui che incontriamo quando parliamo di questi paesi, tanto più quando parliamo d'Asia, è una confusione abbastanza forte. Io quando parlo dell'India con i miei studenti vedo sbigottimento, nel senso che sono terre di cui sappiamo abbastanza poco. Per cui volevo organizzare la mia presentazione in tre parti. Nella prima parte volevo introdurre solamente lentamente quella che è l'India con alcuni dati che secondo me colpiscono in modo particolare, solo per introdurla, e poi entrare piano piano in quello che è il dato o il fenomeno più importante, ovvero il processo di urbanizzazione sia all'interno dell'India che all'interno dell'Asia, che poi all'interno anche su scala mondiale, questo processo di urbanizzazione che poi è un processo anche di migrazione dalle città del sud o dalle campagne del sud alle città del sud e dalle campagne del sud alle città del nord o dei paesi occidentali. Per cui volevo partire appunto con dei dati generali. I dati generali per quanto riguarda l'India sono difficili. Appunto, l'India è un paese difficile da riassumere perché è un paese intanto con più di 1 miliardo di persone, con una varietà religioso-culturale vastissima. Ci sono in India 21 lingue e 1650 dialetti. Quando chiedo ai miei studenti di indovinare quante lingue e quanti dialetti si parlano in India, non arrivano mai neanche vicini al numero reale, perché 1600 sono effettivamente moltissime. Ed è un paese anche multireligioso, vi sono numerose diversità nella storia coloniale dell'India, nelle tradizioni religioso, culinarie, nelle tradizioni culturali dell'India. Una molteplicità religiosa quindi che vede affiancarsi all'induismo, l'islam, il cristianesimo, il sikhismo, il buddismo, il jainismo, ebraismo ed animismo. E prima di entrare ancora più nel dettaglio delle particolarità dell'India, c'è questo vecchio proverbio in India che dice: qualunque cosa alla fine si dica dell'India, teniamo presente che pure l'opposto è vero, perché appunto vi è una convivenza di molti fattori insieme. Volevo darvi alcuni dati, perché molto spesso, tanto più in Occidente, quando parliamo di India ci riferiamo a quello che sentiamo dire più spesso, cioè che l'India è un paese in un grande boom economico e ha prova, riprova di questo boom economico, spesso si cita questo milione di scienziati, di ingegneri molto qualificati che adesso dall'India sono, tra virgolette, esportati o comunque viaggiano nel resto del mondo, in particolare in Occidente o negli Stati Uniti. Però se leggerò queste citazioni brevemente, vedremo che questi non sono che una fetta piccola di quella che è l'India oggi. Mentre infatti si parla del successo dell'India nell'information technology, la popolazione indiana è analfabeta al 30%, un dato questo che segue la definizione indiana di analfabetismo e che però rapportato alla definizione occidentale sarebbe ancora più alto. L'abbandono scolastico è parimenti molto alto, si parla di un abbandono scolastico al 90-94%, solo il 6% degli studenti arriva alla terza media. L'IT sector, quindi questi grandi questi ingegneri e questi scienziati, hanno portato recentemente all'assunzione di 1 milione di persone negli ultimi 5 anni all'estero, però nello stesso tempo 10 milioni di agricoltori sono stati costretti a lasciare le campagne. Quindi abbiamo, come vedremo, la convivenza di un settore molto avanzato a livello tecnologico e di un problema drammatico nelle campagne indiane. Problema drammatico, tanto più drammatico se pensiamo che la gran parte della popolazione indiana lavora tradizionalmente nell'agricoltura, e questo è un dato che non riguarda solo l'India, ma che, se vogliamo generalizzare, riguarda un pochino tutte le città asiatiche, anche se è talmente variegata l'Asia che non possiamo neanche definirle città asiatiche in modo generale, perché convivono realtà molto diverse, dalla Cambogia al Vietnam, all'India alla Cina, abbiamo realtà economiche molto diverse. Per continuare con le contraddizioni, nel novembre del 2007 Forbes Magazine, che è il giornale che riporta i nomi delle persone più ricche al mondo, ha aggiunto nella sua lista 10 nomi di indiani, e anche questo dato viene spesso utilizzato per dire come l'India stia un po' entrando a far parte del mondo sviluppato, del mondo economicamente avanzato. Nello stesso tempo, nello stesso periodo di tempo, migliaia di agricoltori indiani marciavano davanti al Parlamento per dichiarare che ci sono dei problemi, come vedremo appunto, enormi nelle campagne, e 260 milioni di persone ancora vivono sotto la soglia della povertà. Anche in questo caso la soglia di povertà che riguarda appunto 260 milioni di persone è una soglia di povertà definita in termini indiani. Infatti la definizione in India di soglia di povertà è di 30 rupees al giorno, che è quindi meno, è circa un terzo di un dollaro, che è la soglia di povertà definita in termini occidentali. Se utilizzassimo la definizione occidentale per parlare di povertà in India, ci sarebbe una ancor più grande fetta della popolazione che vive sotto la soglia di povertà. Parimenti, mentre si critica la distribuzione in massa in India della Pepsi Cola, 250 milioni di indiani non hanno accesso all'acqua potabile, l'India ha un potere nucleare, ma 600 milioni di indiani non hanno l'elettricità, ha un programma satellitare tra i più avanzati, ma il sistema di trasporto ancora più diffuso è il carro trainato dai buoi. Quindi è un paese in cui convivono facce diverse. Vedremo poi alla fine di questa presentazione alcune fotografie per rendere più vivo appunto il ritratto di questo paese. Per parlare di queste contraddizioni, quindi, non potevo evitare, anche a costo, spero che non sia troppo diventi troppo denso, però non potevo evitare di parlare un attimo dell'economia indiana, di quello che sta succedendo in questi anni nell'economia indiana, in quanto l'India, pur avendo questa grossa fetta della popolazione in condizioni di povertà assoluta, non relativa ma di povertà assoluta, tradizionalmente era un paese ricco di risorse. Prima del colonialismo inglese, infatti, l'India era responsabile di più del 30% del commercio mondiale. Il cotone, se ci pensiamo, il tè, le spezie, molte materie prime all'interno dell'India giocavano un ruolo di primo piano nel commercio mondiale. Lentamente, nel corso dei decenni, la fetta del commercio mondiale controllata dall'India è andata gradualmente diminuendo, un po' perché appunto il gioco inglese ha succhiato molte delle risorse dall'India, e un po' perché ancora oggi ci sono molte contraddizioni. Diciamo che comunque la struttura economica indiana era sempre basata sull'autosufficienza agricola, per cui il 75% della popolazione viveva e sopravviveva perché traeva il suo sostentamento dalla terra. Ci sono stati negli ultimi anni grossi cambiamenti in questo processo. Ci sono tre fenomeni che hanno fortemente colpito gli agricoltori indiani, e questi tre fenomeni che andremo a vedere hanno fatto sì che una grandissima fetta della popolazione indiana, di questo 75% di indiani, sia stato costretto a lasciare le proprie terre, a lasciarle verso le grandi città o verso l'Occidente. Questi tre fenomeni ci riportano un pochino all'economia mondiale di questi anni e ci riportano in particolare a processi che non coinvolgono soltanto l'India, ma che coinvolgono molti dei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Ve li cito in modo breve perché non voglio farne una cosa troppo economica, però a partire dal CAD, a quello che dicevamo dell'India, ovvero da un paese che era molto forte nelle esportazioni, ora dal 2001 al 2009 l'India è dipendente dalle importazioni. Pur essendo un paese che ha sempre prodotto cotone, che ha sempre prodotto grano e che del grano fa il suo primo mezzo di sostentamento, adesso la gran parte del grano viene importato dall'estero. A partire dal 91 infatti c'è stata una strategia di liberalizzare i commerci. Prima l'importazione di grano dall'estero era soggetta a dei dazi doganali, per cui non si poteva semplicemente esportare grano in India, perché si ponevano delle grosse barriere protezionistiche. A partire dagli anni 90 invece queste barriere protezionistiche sono scese e quindi i prezzi del grano sono scesi fortemente e l'India ha cominciato ad importare grano dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti. Perché questa cosa è fondamentale? Perché la gran parte degli agricoltori in India vive di grano, vive della produzione di grano, vive della vendita di grano. Nel momento stesso in cui è arrivato grano a basso costo dall'estero, molti dei produttori di soia, cocco, mostarda, sesamo, soia, grano e cotone hanno perso il mercato interno, quindi hanno perso di fatto non solamente il loro mezzo di sostentamento, ma anche quello che era il loro principale strumento di produzione. Di fatto nel giro di pochi anni non hanno più avuto e un lavoro e uno strumento di consumo. Questo si incastra con altri due fenomeni importanti, il primo che riguarda il cotone e il secondo che riguarda l'allevamento indiano. L'India infatti sin dal tempo in cui si ricorda il commercio inglese che prendeva il cotone in India, poi lo rivendeva in Cina, eccetera, ha sempre fatto del cotone una delle sue risorse principali. Cotone e semi del cotone che l'agricoltore indiano ha sempre conservato e poi reimmesso nella propria produzione. A partire dal 98 però questo cosiddetto i semi geneticamente modificati sono stati introdotti nel commercio indiano. È stata un obbligo in un certo senso degli agricoltori ad utilizzare questi semi invece che i propri, che conservavano appunto e riproducevano stagione dopo stagione. Questa cosa ha creato due problemi principali. Il primo è che il costo quindi della coltivazione è andato a crescere moltissimo, in quanto prima appunto i semi venivano conservati dai lavoratori, mentre in seguito 450 grammi di semi erano venduti a 1750 rupees, che sono più o meno 30 euro, quindi un costo molto alto. E poi perché l'introduzione di questi semi, nonostante le grandi corporazioni avessero detto che avrebbero portato ad un aumento dei raccolti, hanno portato ad un abbassamento dei raccolti, pertanto c'è stato un aumento dei costi e di pari passo una riduzione della produttività. I raccolti sono scesi, i guadagni sono scesi, ancora anche in questo caso molti dei contadini, degli agricoltori, quindi di questo 75% della popolazione rurale si è trovato in difficoltà. Il terzo elemento di difficoltà degli ultimi 20 anni è stato quello che riguarda invece l'allevamento. L'allevamento, in quanto l'India si basa molto sull'allevamento, ma non solo come forza lavoro, ma anche perché in India le mucche sono sacre. Questo è un po' uno stereotipo anche, ma è un tratto culturale molto forte, che la mucca è un membro della famiglia, per cui non si può offendere una mucca, non si può fare un incidente stradale con una mucca. È un problema molto più grosso fare un incidente stradale con una mucca che con un essere umano. Per cui queste riforme del mercato sono andate a toccare molto fortemente la cultura indiana, nel senso che è stato detto in questo nuovo piano economico introdotto dalla Svizzera e concordato tra la Svizzera e il governo indiano nel 95, che l'utilizzo di animali come animali da lavoro era uno spreco in un certo senso, perché questi animali devono essere nutriti per 365 giorni all'anno, però alla fine rendono una giornata lavorativa di circa 100 giorni all'anno, per cui c'è una certa inefficienza di questi animali. Si richiedeva pertanto, in questa Livestock Policy Perspective, si chiedeva di utilizzare, di stimolare il commercio della carne all'interno del paese e di ridurre l'utilizzo di questi animali come animali da traino, ma di aumentare invece l'utilizzo di questi animali per la carne e per il latte. Cosa succede? Che appunto in India questi animali sono sacri, l'India tradizionalmente, in particolare a sud, un paese vegetariano, e tutta la struttura sociale delle campagne si basa un pochino sulla rotazione di quello che è allevamento e agricoltura, per cui gli animali non sono solo forza di traino, ma sono anche concimi naturali, sono anche ciò che consentono una rotazione naturale delle culture, cosa che invece il mercato dell'agricoltura, il mercato mondiale, adesso vorrebbe smantellare, in quanto conviene di più incentivare ai fertilizzanti chimici, incentivare alla meccanizzazione, che invece mantenere una struttura economica naturale e sostenibile. Perché dico questo? Perché le conseguenze di questi tre fattori in particolare hanno rivoluzionato negli ultimi anni tutta quella che era la struttura economica tradizionale dell'India, andando a toccare sia l'allevamento che l'agricoltura, sono andati a toccare i lavori principali e le fonti principali di consumo. Negli ultimi anni pertanto vi è stata una grossa riduzione del consumo, della quantità di cibo pro capite consumata annualmente da ogni persona in India, ed anche una crescita appunto dei prezzi dei cereali importati, del grano e del mais importati, e pertanto un aumento dello stress, delle difficoltà, della frustrazione nelle campagne. Stress e frustrazione che hanno tra i loro sintomi più forti e tra i loro sintomi più conosciuti il tasso di suicidio tra gli agricoltori indiani, che è salito negli ultimi 10 anni fino a 160.000. Un dato questo forte, ma un dato che il governo sta cercando di tenere nascosto, in quanto va a toccare appunto le fondamenta stesse dell'economia indiana adesso. Infatti recentemente c'è stato un rapporto in India che diceva il gran numero di suicidi nelle campagne indiane non deriva tanto da questo aumento del debito, bensì deriva dal grande aumento della perdita di autostima e dell'alcolismo tra la popolazione rurale. Dato questo che, come sottolinea lo stesso rapporto, è necessario, in quanto il governo sta cercando di perseguire chiunque, come dice il rapporto, si renda responsabile di influenzare la popolazione diffondendo notizie circa la supposta relazione tra il tasso di suicidio e il mercato. La stringo un po' ed arrivo alla parte più visibile di tutto questo, pertanto, e la parte più visibile di tutto questo e le conseguenze di tutto questo in India sono una forte migrazione dalle campagne alle città. Questo aumento delle difficoltà nelle campagne, questo aumento del debito nelle campagne, questa riduzione dei consumi delle campagne ha portato a un forte aumento dalle campagne alle città. Questo è un dato che vediamo in India, ma che vediamo anche parallelamente nelle altre città dell'Asia, con scale e con rapidità diverse, ma che possiamo anche utilizzare come matrice in generale per studiare quella che è la situazione anche nelle campagne, nelle città del Sud America, nelle campagne e nelle città dell'Africa, in quanto più o meno il processo che sta avvenendo su scala mondiale è lo stesso: vi è una difficoltà di riproduzione dell'autosussistenza nelle campagne e quindi una necessaria fuga dalle campagne alla ricerca di mezzi di sostentamento. Motivo questo che poi va a spiegare i grandi tassi di immigrazione anche in Occidente. Mi fermo qui ancora un po' perché La migrazione dalle campagne alle città nasce quindi da una situazione di forte disagio, ma incontra e va incontro a sua volta ad una situazione di forte disagio, in quanto questo processo sta avvenendo nel giro di 15-20 anni e in India, come in Occidente, trova spesso strutture di accoglienza impreparate. Solo per dare alcuni dati, negli ultimi 15 anni su scala globale la migrazione da sud a sud, cioè dalle piccole città alle grandi città, coinvolge circa 20 o 30 milioni di piccoli agricoltori l'anno. Questo ha portato ad un aumento delle città con le popolazioni superiori al milione nel sud del mondo, quindi le grandi città nel sud del mondo sono aumentate da 34 a 174, ma i dati sono vecchi, per cui si aumenta, bisogna aumentare ancora di più. E dove viene assorbito l'aumento di popolazione, generalmente le difficoltà di assorbimento sono tali che è cresciuto negli ultimi anni in particolare il numero degli slums e quindi delle case sotto standard vivibili, quindi agglomerati urbani dove non vi siano di fatto condizioni sufficienti alla riproduzione della vita dal punto di vista sanitario, dal punto di vista abitativo, dal punto di vista dei minimi standard necessari. Questo, come diciamo, riguarda tanto il mondo quanto l'Asia, quanto in particolare l'India. Il processo di urbanizzazione in Asia si diceva fino a qualche tempo fa, è lento, è più lento che nel resto del mondo. In realtà negli ultimi 15 anni ha visto una grande accelerazione. Questa tabella mostra un po' che il tasso di urbanizzazione su scala mondiale adesso al 2005 vedeva circa un 50% della popolazione mondiale, forse un po' sottostimato, che viveva nelle città, e in Asia questo dato era al 40%. Dividendo poi su scala statale, se potete vedere l'India più o meno a metà della tabella, in India si parlava di un 29% della popolazione che viveva nelle città e la proiezione per il 2030 era invece al 41%. Un dato, questo, più forte rispetto ad altri paesi molto diversi e dalla storia molto diversa in Asia, come potevano essere la Cambogia o il Vietnam. Nelle città indiane, questa tabella riporta le città asiatiche e fa vedere in che modo sta crescendo l'urbanizzazione. E si vede che di pari passo, più o meno in tutte le città, di pari passo ad una crescita dell'urbanizzazione, c'è tuttavia parimenti una riduzione della densità abitativa. Quindi c'è una crescita della popolazione che vive nelle città, però parimenti una riduzione della densità abitativa, a dimostrare il fatto che questa forza di attrazione verso le città sta portando con sé delle domande, di terra urbana e non solo di terra urbana, ma di infrastrutture, quindi infrastrutture come strade, come acqua, come sanità. Che cosa succede però in India? Abbiamo appunto anche in India questa domanda di terra, questa domanda di infrastrutture e questa domanda di strutture abitative. Però tanto più in India abbiamo una difficoltà di attrazione, di accomodare appunto questa popolazione. E la situazione finale, appunto, come accennavamo prima, è che la gran parte della popolazione che migra dalle città, dalle campagne verso le città, finisce per vivere appunto in aggregati urbani definiti slum o comunque inadeguati. Questa tabella porta le percentuali ed è interessante vedere come differisce il mondo sviluppato dal mondo cosiddetto in via di sviluppo. Se su scala mondiale infatti la popolazione che vive negli slum è circa del 30%, nelle regioni sviluppate e in Europa si assesta intorno al 6%. Se andiamo invece in Asia, nell'Asia centrale, quindi appunto nel sud dell'Asia centrale, quindi anche in India, questi arrivano a punte molto alte del 58% di popolazione che vive in slum, mentre nel sud-est asiatico, dove il processo di urbanizzazione è ancora in fase iniziale, in una fase iniziale, siamo un po' più bassi. Andiamo quindi a vedere in particolare le città e lo facciamo con delle foto, anche per alleggerire un pochino questa presentazione un po' magari forte, forse troppi dati, però per alleggerire un po' volevo mostrarvi delle foto, e sono foto di due città in particolare. La prima è Bombay e la seconda è Calcutta. Perché Bombay? E perché Calcutta? Diciamo, Bombay in questo periodo, se non sbaglio, è diventata nota anche perché vi hanno girato The Billionaire, questo film in cui si parlava proprio di un bambino che veniva dagli slum. E Bombay ha uno degli slum più grandi al mondo, perché nello slum di Dharavi a Bombay vivono circa 1 milione di persone, quindi di fatto una città dentro la città. Queste però sono foto in bianco e nero che ho fatto io a Calcutta l'anno scorso, quando intervistavo dei volontari che lavoravano, volontari occidentali che lavoravano nella città. Ed era interessante perché, per quanto una persona sia preparata ad arrivare in queste zone, ad fare un lavoro facendo tutto ciò che è necessario con i bambini e con la popolazione locale, le difficoltà superano alle volte l'immaginabile. Io ho con me alcuni brani di interviste che ho fatto a questi volontari, che però mi rendo conto sono un pochino forse troppo forti, nel senso che osservano da una parte la mobilità forte di queste famiglie e dall'altra le condizioni in cui vivono queste famiglie, che di fatto da un giorno all'altro si spostano dalle campagne verso appunto le città. Ma dove vanno nelle città quando non c'è di fatto una possibilità vera e propria di accoglienza? Uno dei posti in cui, soprattutto a Calcutta, si concentra la popolazione che dalle campagne arriva nelle città è la stazione del treno. La stazione del treno, anch'essa, è una città nella città, in quanto in piccoli agglomerati di terra, in piccole parti del pavimento o in uno spazio di 6 metri quadri, può arrivare da un giorno all'altro a vivere una famiglia di 10, 15, 20 persone. Scrive questo volontario, per dare solamente alcuni dati, che lui ha fatto un sondaggio per capire a chi siano legati e come arrivino nelle stazioni del treno soprattutto i bambini, e diceva: possiamo dividerli in due fasce, quelli dai 3 ai 4 ai 5 anni che arrivano con le mamme e con i genitori, anche se i genitori spesso non si vedono vicino ai bambini, e quelli invece di 6-7 anni che invece arrivano 7-8 anni, che arrivano autonomamente dalle grandi città. Va avanti nelle sue testimonianze, le cose più forti tra quelle che denuncia sono appunto le condizioni igienico-sanitarie, la grossa transitorietà di queste famiglie che arrivano appunto dal giorno alla notte e che vivono all'aperto tenendo degli asciugamani o tenendo del cellophane con i mattoni, e tra le quali popolazioni sono anche molto diffusi tassi di tossicodipendenza molto alti. I bambini adesso nelle stazioni di Calcutta in particolare, per non sentire la fame, sniffano colla, perché è una cosa che consente di non sentire la fame, mentre i tassi di prostituzione e di dipendenza dalle droghe per le mamme arrivano a percentuali elevatissime, quasi del 70%. Spostandoci da Calcutta a Bombay, invece queste sono foto non mie, di questo grande slum a Bombay, ed è uno slum che ci riporta un pochino alla contraddittorietà dell'India, e con questo chiudo, in quanto da una parte è stato ed è ancora un caso importante di insufficienza di strutture sanitarie: manca l'acqua corrente, manca l'acqua potabile, manca l'elettricità. Ci sono le fogne a cielo aperto, c'è uno smog e un inquinamento estremo, tanto qui quanto a Calcutta, parlando poi di una città come Bombay, che ha alcuni tra i costi immobiliari più alti del mondo. Bombay e New York, in certe parti della città, hanno più o meno lo stesso costo, gli stessi costi, costi altissimi. E nel contempo però un quartiere che, nonostante, o appunto una città nella città che, nonostante le difficoltà strutturali di vita, è diventato famoso anche per la produttività degli abitanti. Infatti al suo interno vi sono panetterie, fornai, biscotti, un fornaio di lì diceva: se i signori degli alberghi in centro sapessero che i migliori dolci della città arrivano da qui, morirebbero. Appunto, in quanto è molto ingegnoso il lavoro che viene fatto nel tessile, quindi piccole fabbriche piccoli laboratori tessili della seta, fabbriche di saponi e raccolta, smaltimento dei rifiuti, e molto ingegno appunto da parte della popolazione locale. Quindi un contrasto in India che mi portava a voler chiudere con due citazioni, la prima di un volontario a Calcutta che appunto si trovava sbattuto di fronte alla realtà durissima della popolazione locale e che comunque concludeva e scriveva o diceva nelle sue interviste che ciò nonostante, dice, il sole era caldo ed era basso e si rifletteva nell'acqua, è incredibile quanta bellezza possa nascere anche tra i derelitti. E c'è poi invece una citazione che mi divertiva molto di un vecchio imperatore che molti 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 anni fa, ancora prima di queste estreme contraddizioni, diceva che se nel mondo ci fosse un paradiso di meraviglia, di bliss e di meraviglia, sarebbe questo, sarebbe questo, sarebbe questo. Grazie, ho chiuso.